con le nostre Bibbie, prima Corinzi 13, prima Corinzi 13, questo è il nostro brano di questa mattina, brano molto conosciuto, molto amato, che vorrei leggere e poi introdurre. Prima Corinzi capitolo 13, leggiamo queste parole: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli ma non avessi amore, sarei un ramo risonante e uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Questa è la parola di Dio, preghiamo. Padre Celeste, ci avviciniamo a questo bellissimo brano della Tua parola, con grande fascino, grande meraviglia. Solo leggendolo sentiamo il potere di queste parole e, Signore, questa mattina riconosciamo di aver grande bisogno che Tu ci insegni ad amare. Signore, veniamo a Te come dei vasi vuoti, non abbiamo un amore in noi, siamo orgogliosi, siamo egoisti. E Signore, noi confidiamo in Te affinché questa mattina, attraverso la Tua parola, Tu ci cambi e ci ammaestri, e attraverso il Tuo Spirito Santo Tu metta in noi l'amore che Tu hai per noi e che noi vogliamo dimostrare per gli altri, nel nome di Gesù. Amen. Voglio raccontarvi qualche storia. Una storia è la storia di quello che è successo ad un uomo nei giorni della guerra civile negli Stati Uniti. Questo uomo si chiamava Peter Miller, e questo Peter era un amico del colonel Washington, che è l'uomo più potente degli Stati Uniti all'epoca. In quel villaggio in cui viveva Peter viveva anche un altro uomo chiamato Michael Whitman, e questo Michael Whitman era un uomo cattivissimo. Faceva tutto quello che poteva per opporsi e opprimere Peter. Conoscete una persona di questo tipo? Una persona che quando lo vedete volete attraversare l'altro lato della strada? Michael si trovò in un caso di alto tradimento, fu arrestato, questo sarebbe l'uomo cattivo della relazione, e ricevette la sentenza di morte. Sapete cosa ha fatto Peter? Peter ha fatto l'impensabile, camminò per 100 chilometri per arrivare a Filadelfia per supplicare per la vita di Michael. Entrò dal colonel Washington e disse: risparmia la vita di quest'uomo. Il colonel Washington disse: no, non posso risparmiare la vita del tuo amico. Al quale Peter rispose: il mio amico è il nemico peggiore che io abbia. Cosa? Disse Washington. Hai camminato 100 chilometri per salvare la vita di un tuo nemico? Questo cambia le cose. Lo concederò. Seconda storia è nel contesto della Sudafrica post-apartheid. In un tribunale un giudice disse queste parole: cosa vuoi? Silenzio si fece nel tribunale. Apartheid è questo periodo, la storia del Sudafrica, quando i bianchi e i neri si stavano uccidendo a vicenda. Cosa vuoi? Disse il giudice. Si alzò una donna di colore in piedi lentamente per rispondere. Un ex ufficiale di sicurezza chiamato Van der Breck aveva appena confessato di aver ucciso suo marito e suo figlio. L'ufficiale era venuto a casa di questa donna, sotto l'autorità del governo aveva sparato il figlio a bruciapelo. A bruciapelo. Poi bruciò il corpo del giovane. Mentre l'ufficiale e i suoi uomini festeggiavano là vicino. Dopo l'ufficiale tornò e trascinò il marito della donna fuori dalla casa. La moglie non sentì più parlare del marito per 2 anni. Una notte, passati 2 anni, venne la polizia a casa sua, la presero, alla donna la portarono ad un fiume, il marito ancora vivente era legato, picchiato, fu messo su una pila di legno e gli fu versato della benzina addosso. E lei si ricordava di tutto, e ora si trovava questa donna in questo tribunale dove la Commissione Sudafricana di Verità e Riconciliazione rivolgeva a lei la parola: cosa vuoi? Come possiamo far giustizia a quest'uomo che ha distrutto così brutalmente la tua famiglia? Lei disse: voglio tre cose. Voglio, prima di tutto, essere portata al luogo dove il corpo di mio marito fu bruciato, per prendere le ceneri e darle un funerale degno. Secondo, voglio che il signor Van der Breek diventi mio figlio. Voglio che venga due volte al mese al mio ghetto per poter riversare su di lui qualsiasi rimasuglio di amore che mi rimane. E finalmente voglio che il signor Van der Breek sappia che io gli offro il mio perdono, perché Gesù è morto per perdonare. Sentire queste parole, Van der Breek svenì, sopraffatto di ciò che aveva sentito. Queste storie sono solo due storie di tante che potremmo raccontare riguardo come si manifesta l'amore. Chi, come Peter, farebbe un viaggio di 100 chilometri per supplicare il perdono della persona che gli rendeva la vita impossibile? Cosa può spiegare il suo comportamento? C'è solo una risposta: un amore particolare, un amore sovrannaturale, un amore che non è di questo mondo. Pensate alla donna sudafricana a cui un uomo non solo uccise la sua famiglia, ma umiliò, disprezzò. E la sua risposta qual è stata? Voglio che diventi mio figlio. Quale spiegazione si può dare a questo comportamento? C'è solo una risposta: è che lei aveva conosciuto un amore che traboccava in amore per altri, che traboccava non per un altro qualsiasi, ma l'assassino di suo figlio e suo marito. Figlioletto, mamma e papà, pensate ai vostri figlioletti uccisi in questo modo. Pensate alla potenza dell'amore di questa donna. Un amore così conquista il mondo. E di questo vogliamo parlare questa mattina: un amore che conquista il mondo. Se questo amore, di cui abbiamo visto solo qualche esempio, prendesse piede nei nostri cuori e se poi fosse trasmesso alle persone intorno a noi, conquisterebbe il mondo per Gesù. Un amore che conquista il mondo. Questo è quello di cui parla Prima Corinzi 13, il capitolo per eccellenza dell'amore. Ci ricordiamo che questi versetti si trovano proprio nel mezzo di questo discorso riguardo ai doni spirituali, persone che si ritenevano al di sopra di altri, e Paolo scrive, quasi ci viene da dire, canta questo inno all'amore. Nel bel mezzo di questo conflitto tra persone, fratelli e sorelle in fede, gareggiando tra di loro per dimostrare chi ha il dono più importante, che è la stessa cosa di gareggiare per dimostrare chi è migliore, chi è più importante nella Chiesa, Paolo zittisce tutti dicendo: è l'amore ciò che conta. Echeggia le parole di Gesù in Giovanni 15:13: nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. L'amore dà la vita per gli altri. Questo è un duro correttivo per l'orgoglio dei corinzi. È una correzione per il nostro orgoglio. Paolo dice: voi parlate di superiorità, di avere un dono migliore di un altro, di essere migliori dell'altro. Addirittura si diceva nella chiesa di Corinto, qualcuno diceva: non ho bisogno di te. Paolo invece dice: io vi dico che c'è una via per eccellenza, è la via dell'amore. Questa mattina vogliamo vedere tre cose legate a questo amore che conquista il mondo, un amore che conquista il mondo. Numero uno, i nostri migliori sforzi, ministeri, doni, opere, sono inutili se non hanno l'amore alla base. Numero due, l'unica cosa che vale è l'amore. E numero tre, come possiamo diventare persone così? Come possiamo diventare persone come questo Peter, come questa donna, come Gesù? Persone che amano incondizionatamente. Consideriamo prima di tutto questo fatto che i nostri migliori sforzi, i nostri migliori ministeri, i nostri migliori doni, le nostre migliori opere sono inutili se non hanno l'amore alla base, dal versetto 1 fino al 3. Fino al 3 Paolo dice proprio questo. Dice in tre modi che ciò che facciamo è inutile se non sorge da cuori trasformati radicalmente dall'amore. Prima di tutto focalizza la facoltà del parlare. Se parlassi le lingue di uomini e di angeli, quanto erano innamorati i corinzi dall'oratoria, dal bel parlare. Uscivano dalle prediche di alcuni predicatori, dicevano: wow, se solo potessi parlare come lui, wow, che grande persona. Paolo punta il suo bersaglio a il parlare e dice che se il parlare non ha amore è come uno cembalo squillante, è inutile. Il parlare, secondo, parla della conoscenza. Dice: se avessi il dono di profezia, conoscessi i misteri. Qua focalizza con queste diverse parole la conoscenza che era un idolo così grande per i corinzi. Ha dovuto dire in 8:1 che la vostra conoscenza vi sta gonfiando, corinzi, vi sta gonfiando. Ed è questo in cui risulta la conoscenza se non c'è amore? Pensiamo solo di sapere tanto e quanto poco sanno gli altri e ci sentiamo superiori? Forse qualcuno direbbe: ah, ma Paolo, la fede è suprema. Paolo dice: se avessi la fede in modo da spostare i monti, una fede basata sulla conoscenza di chi è Dio e la potenza di Dio. Ma Paolo, questo mi è un vantaggio davanti a Dio, questo mi guadagna uno status speciale, no? Paolo dice: no, non è quello che conta. Versetto 3 parla di una generosità esemplare, parla di uno zelo esemplare. Se distribuisse i miei beni, potrei pensare a qualcuno che non solo lavora per il banco alimentare della chiesa ma va oltre il dovuto e vende tutto quello che ha per darlo ai poveri. Guardate che parole di Paolo: non mi giova a niente. Non hai uno status speciale, non hai nessun tipo di valore in più davanti a Dio. Ma che dire di questo zelo, essere arso? Qualcuno conosce la storia di due martiri ai tempi della regina dell'Inghilterra, Maria di Tudor, chiamata la sanguinaria? Due uomini, Hugh Latimer e Nicholas Ridley, si rifiutarono di piegare le ginocchia e di rinnegare la verità del Vangelo. E a Oxford si accese un falò e questi due coraggiosi soldati del Vangelo si rifiutarono di voltare le spalle al Vangelo di Gesù Cristo. Addirittura abbiamo queste parole riportate da questo episodio. Con coraggio e zelo il signor Latimer disse all'uomo a suo fianco: sì, un uomo, signor Ridley, oggi accenderemo una candela per la grazia di Dio che mi auguro non sarà mai spenta. Che zelo, che gran passione per Cristo. Ma Paolo dice: se non c'è l'amore alla base non giova niente. Per tre volte l'apostolo Paolo dice: senza amore le nostre opere, i nostri sforzi, i nostri contributi non sono altro che rame risuonante. Cosa c'è di più inutile che un rame risuonante o un cembalo squillante? A che serve? Senza amore, Paolo dice, non sono nulla, versetto 2. Senza amore il mio miglior, più coraggioso gesto di autosacrificio, più lodevole, non mi giova a nulla. Forse a questo punto chiederemo: ma non stiamo esagerando? Davvero ci sarà alcun valore ai miei sforzi, ai miei ministeri, ai miei doni, alle mie opere, anche se non ho l'amore nel cuore nel momento di farlo? Se solo fosse qua che la Bibbia parla dell'inutilità delle nostre opere, sforzi, eccetera, senza amore forse dovremmo ripensarci, ma non è l'unica volta in cui la Bibbia lo dice. Galati 5,6 dice: non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale, quello che è utile, quello che ha valore è la fede che opera per mezzo dell'amore. Non ha valore. Quello che era il badge di riconoscimento dai giudei, quello che pensavano li separasse dalla folla, lo stesso per noi. Abbiamo un badge che noi pensiamo ci renda più bravi, migliori, se non c'è l'amore, inutile. Forse questa illustrazione ci può aiutare, perché è così importante l'amore, e che questo accompagni i nostri sforzi, l'esercizio dei nostri doni, eccetera. Immaginate che la notte Deborah mi dice: dammi un bacio di buonanotte, e io dico: sì, lo faccio perché devo. Cosa ne pensate sarebbe la reazione di Deborah? Lei mi direbbe: un bacio così inutile, un bacio così non serve a niente. Ma la domanda è: devo o non devo farlo? Ho il dovere di baciare mia moglie, sì o no? Lei direbbe: sì, Keith, hai il dovere di baciarmi, ma non questo tipo di dovere. Mi sto spiegando? Riusciamo a comprendere perché è così importante che l'amore accompagni i nostri sforzi, doni, contributi, e che tutto il resto è inutile? Non dobbiamo pensare che con Dio sia diverso. Dio vuole il nostro miglior parlare, certo, vuole che abbiamo una fede che muove le montagne, tutto il resto. Dobbiamo fare ciò che chiede, certamente. Ma lui direbbe: non quel tipo di dovere. Non il tipo di dovere che dimentica la necessità di avere un cuore che fa quello che fa per amore di Dio, che poi trabocca in amore per gli altri. C'è mancanza di amore nei nostri cuori, fratelli e sorelle. C'è mancanza di amore nel nostro vivere, le nostre vite cristiane. Prima di tutto voglio dirti questo: le tue e le mie migliori opere senza amore sono futili. Sono futili. Ti rendi conto? Ci rendiamo conto che i nostri migliori contributi e opere, se non accompagnati dell'amore di Dio e per il prossimo, a Dio non gli interessa. Non gli interessa. È una religione vuota. La verità è che se dimentichiamo l'importanza dell'amore alla base della nostra vita cristiana, succede questo: il cristianesimo diventa un fardello, diventa un peso. E riflettendo questa settimana, temevo per me la tentazione che esiste in me, e temevo per voi che alcuni di voi state esercitando la vita cristiana senza conoscere l'amore di Dio. Ed è per questo che il posto cristianesimo è un fardello. Non c'è un peso più grande per te che dover leggere la Bibbia. Non c'è un peso più grande per te se non quello di pregare. Andare a trovare i fratelli è una via crucis. Il cristianesimo è diventato un fardello, perché alla base non c'è l'amore. L'amore di Dio non è presente. E se è così, la nostra religione diventa un fardello. La nostra mancanza di amore dimostra una cosa molto importante, profonda. E di recente Dio mi ha impresso con una domanda, non sono riuscito di toglierlo dalla testa in questi giorni. Forse qualcuno me l'aveva riferito per quello che mi è tornato, però non ricordo chi me l'aveva fatto per prima. Sorge questa domanda: quando consideriamo, ahimè, il momento, possiamo essere onesti, basso di cristianesimo in cui viviamo. Sorge questa domanda quando consideriamo le nostre vite, ahimè, tante volte vite cristiane poco coerenti con la propria confessione. Si professa una cosa, ma si vive una cosa diversa. E questa è la domanda che il Signore mi ha continuato a martellare nella mia mente. Ci sarà la vita? C'è la vita? In coloro che hanno professato Cristo c'è la vita, che non è altro che la partecipazione nell'amore di Dio che trabocca in uno stile di vita che risponde a questo Dio meraviglioso e che benedisce le persone intorno a noi. C'è la vita? La vita spirituale è presente? Abbiamo gustato l'amore di Dio? Romani 5,5 dice: l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito che ci ha dato. Questa è la condizione del credente nato di nuovo, e questo amore crea un nuovo desiderio. Gesù dice: il modo di amarlo è osservando i comandamenti del Signore. Non perché devo farlo, ma perché c'è un nuovo principio di vita in me, e l'amore è questo nuovo principio di vita che fa sì che per il credente nato di nuovo la gioia più grande della sua vita è vivere per Dio, fare ciò che a Lui è gradito. Devo aggiungere questo: la vita cristiana è un combattimento, giusto? Quando parlo in questo modo non minimizziamo il fatto che c'è un altro principio, che è la carne, che è il peccato, che lotta contro lo spirito che è in noi. Ma vale la pena fare la domanda: c'è la vita in me? Conosco l'amore di Dio? E voglio chiederti, caro, cara, dov'è il tuo cuore oggi? Dov'è il tuo cuore oggi? Puoi dire che ami Dio, puoi dire che hai conosciuto l'amore di Dio, stai dimostrando nella tua vita che Dio è la priorità, che non puoi fare altro che seguirlo e vivere per Lui. Se la risposta è no, voglio invitarti a venire a Cristo questa mattina. Non è che noi dobbiamo suscitare in noi un amore per poi guadagnarci che Gesù ci accetti. No, dobbiamo andare subito a Cristo e dire: Cristo, mi rendo conto, non c'è vita in me, non ho l'amore di Dio in me, salvami. E Lui lo farà. Vieni a Cristo per ricevere la grazia, o per la prima volta, o per tornare al tuo primo amore, come forse da tempo che non sei tornato. Le nostre migliori opere, i nostri migliori sforzi, ministeri, doni sono inutili se non hanno l'amore alla base. Cos'è ciò che vale? Numero due. Cos'è ciò che vale? Ciò che vale è l'amore. L'amore è ciò che vale. L'amore è quello di cui parla l'Apostolo Paolo quando dice, versetto 31, il dono maggiore, versetto 1 di capitolo 13, la via per eccellenza. E l'amore è quello delle tre grazie cristiane: amore, fede e speranza. È la più grande, l'amore è la più grande. Ora facciamo la domanda: perché è così grande l'amore? Poi vedremo il modo in cui si manifesta questo amore, ma perché è così grande l'amore? L'amore portò un dottore della fede a dire ai suoi studenti troppo scrupolosi sul seguire delle regole: riempite i vostri cuori d'amore e poi fate quello che volete. Sembra una frase un po' strana, ma se tu ami Dio, cosa vuoi fare? Compiacerlo? Servirlo? Perché è così eccellente l'amore? Prima Giovanni 4,7 dice che Dio è amore. Versetto ben conosciuto. La Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, hanno delle qualità, hanno degli attributi, hanno delle cose che li caratterizza, ma l'amore è essenziale alla loro persona più di nessun'altra cosa. L'amore è essenziale a Dio che esiste in una comunità divina più di nessun'altra cosa. Mi sono spiegato bene? L'amore è ciò che è essenziale a Dio più di nessuna altra cosa. Giovanni 5:20, il Padre ama il Figlio. Giovanni 17:24, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Vorrei dire qualcosa in più riguardo a questa affermazione, che l'amore è essenziale a Dio più di nessun'altra cosa. Vedete, Dio ha tanti attributi: giustizia, sovranità, ira. E questi attributi sono cose che dimostrò dopo aver creato il mondo, ma nessuna caratteristica è essenziale a Dio come l'amore, perché esisteva già in amore prima della creazione di niente. Pensiamo a come cambia la condizione di due genitori. Due genitori, si può dire di loro che sono delle persone cordiali tra di loro, si può dire che sono premurosi l'uno verso l'altro, ma quello che non si può dire di quella coppia che non ha figli è che sono dei buoni allevatori dei propri figli. Non si può dire questo, perché non ce li hanno ancora. Con Dio, tanti dei suoi attributi sono stati manifestati al momento della creazione e poi con la presenza del peccato. Ma l'amore è stato con Dio da sempre. Dio non ha sempre esistito come adirato, giusto? Non ha sempre avuto l'ira finché non è arrivato il peccato, ma ha sempre vissuto in questa comunità reciproca di un amore che si abbandona all'altro, padre verso il figlio, figlio verso lo spirito, eccetera. Perciò è l'amore ciò che è di più eccellente all'universo. L'amore è intrinseco a Dio. Si potrebbe dire che l'amore è la stessa vita di Dio. Questo versetto, venite con me, guardiamolo insieme, perché veramente è affascinante. Prima Giovanni 4:16 dice questo, che innalza l'amore a proporzioni veramente incredibili. Prima Giovanni 4:16 dice così: chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Pensate al significato di questa frase. Rimanere nell'amore equivale a rimanere in Dio. Vedete come è l'amore, si potrebbe rendere un sinonimo della vita divina stessa di Dio. E questo amore si manifesta nei suoi figli. Questo amore si manifesta nei suoi figli. Chi è nato da Dio ama, dice Giovanni in un altro posto. E come si manifesta? Adesso arriviamo al nostro elenco di 15 caratteristiche. Questo è il modo in cui l'amore di Dio si manifesta. E non è vero che solo leggendoli ci rendiamo conto di quanto sono divini. L'amore è paziente. Hai mai incontrato una persona paziente? Ti sembra di essere davanti a un extraterrestre. Una pazienza che cammina con te, ti guida, ti prende della mano, cadi, ti rialza, ti dà tempo. Non dirò tutti questi commentari su ogni parola, perché sennò non finiamo più. Però sono questi 15 elementi che Paolo collega all'amore. Benevolo, non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse. E voglio fare qualche domanda di applicazione, pensando a questo amore, che è ciò che vale, si manifesta nei figli di Dio, veri figli di Dio. Voglio chiederti questo: quali di questi 15 manifestazioni dell'amore sono presenti nella tua vita? Hai ringraziato Dio perché ce li hai? L'hai ringraziato? Quali di questi 15 manifestazioni dell'amore di Dio sono a malapena presenti nella tua vita? Stai pregando che Dio ti aiuti a migliorare nell'area in cui sei debole? Alla famiglia cristiana faccio questa domanda: c'è mancanza di pazienza tra te, papà, marito, te, mamma, moglie? c'è mancanza di pazienza. Allora non stiamo vivendo come ricevitori e come persone che hanno veramente sperimentato l'amore di Dio. Figli di credenti, una parola per voi. Siete benevoli verso i vostri genitori. Agite con benevolenza o coltivate un'amarezza nei loro confronti. Chiedi a Dio che ti aiuti. Chiedi a Dio che ti faccia godere, gustare il vero amore suo. Parlo alla Chiesa in generale, c'è dell'invidia in mezzo a noi. Ci capita qualche volta di vedere una persona davanti e diciamo: ma perché lei? Dovrei essere io lì, eh? Perché lui? Guarda, io sono molto più bravo di lui. Questo non è l'amore che abbiamo gustato da parte di Dio. L'invidia sta inquinando le nostre relazioni. L'invidia sta facendo che evitiamo certe persone, evitiamo certe conversazioni. L'amore non si inasprisce. Non si inasprisce quando gli viene presentato una propria mancanza. Dice ad un uomo: sai che stanno parlando male di te? Lo mandò nella sua stanza, tornò con gli occhi rossi, aveva pianto. Spero che non sia vero. Spero che non sia vero quello che si dice. Dice umiltà e c'è anche il non inasprirsi. La seconda cosa che vorrei che considerassimo è: alla luce di quanto è importante l'amore, ti pongo questa domanda: per cosa stai vivendo? Per cosa stai vivendo? Dobbiamo riconsiderare ciò che veramente importa. Stiamo vivendo nell'amore di Dio, sperimentando più dell'amore di Dio, spargendo più l'amore di Dio? Carissimi, questo è lo scopo della vita. Questa è la ragione per cui Dio ci ha creati, per renderci partecipi del suo amore. Siamo distratti. Forse questo messaggio può servire solo per essere un ricordo di quello che già sappiamo, e se così ben venga, siamo così distratti e ci dimentichiamo. Inseguiamo tanti obiettivi nella vita, tante corse che sono, alla luce del fatto che Dio esiste, inutili. Torniamo sulla strada maestra. Gesù disse: cosa gioverà un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde l'anima sua? Cosa giova un uomo se dopo aver guadagnato quel lavoro non ha l'amore di Dio? Cosa serve se hai vinto il dibattito con quella persona e tu sei considerato più intelligente, ma non hai avuto l'amore di Dio? Hai il ministero che vuoi, hai il lavoro che vuoi, la moglie, il marito che vuoi, ma Gesù disse: a che serve se poi perdo l'amore di Dio? Vogliamo considerare in questi ultimi minuti come si diventa così. Come si diventa così? Dobbiamo fare questa domanda. E vorrei che questo aneddoto di questa donna aiutasse a raffinare un po' la domanda. Una donna racconta che un giorno ebbe un brutto risveglio alla sua mancanza di amore. Era cresciuta in una casa molto ordinata, tutto era sotto controllo. I suoi genitori erano immigrati dalla Germania e l'ordine in casa era l'unica cosa che importava. L'unica cosa. Tutto a casa era perfettamente sotto controllo, anche nella chiesa che frequentava. Persone erano perfettamente, sembrava, morali. Erano tutti perfettamente capaci, si sembrava, di fare l'elenco di quello che si aspettava di un cristiano e mettere un flag su ogni cosa. Poi, col senno del poi, guardando indietro la sua vita di chiesa, disse: sapete, la mia chiesa era uno dei posti più ordinati al mondo. Sapete qual è il posto più ordinato al mondo per eccellenza? Il cimitero. Un posto ordinatissimo, ma se non c'è la vita, a che serve? E purtroppo questo può succedere. Chiese morte, perfettamente organizzati, ma più morti che un cimitero. Che Dio ci salvi da questo. Comunque, tornando alla storia della moglie, disse che tutto andava alla grande fino al giorno in cui lei e suo marito decisero di ospitare delle persone in casa. Hanno aperto casa loro per ospitare delle persone, volevano aprire casa loro alle persone un po' più che avevano vite difficili. E questa esperienza gli insegnò riguardo al fatto che lei non sapeva amare. Era dipendente dalle regole e dal controllo, ma non sapeva amare. E la cosa gli fu rivelata in un momento molto preciso, quando una ragazza specificamente entrò in casa, e la donna, si chiama Rose, era molto brava a fare che le persone facessero il dovere. L'aveva sempre fatto anche con i propri figli. Era brava, riusciva a fare che le persone facessero il proprio dovere. Ma non con questa ragazza. Non con questa ragazza. Questa ragazza entrò in casa e non voleva fare il suo dovere. E la padrona fu smascherata. Le regole le avevano dato un senso di controllo della propria vita, ma le regole non avevano alcun potere per produrre l'amore nel suo cuore. Non avevano nessun potere. E parlando di altre situazioni, questa donna Rose parla spesso del fatto che, per quanto era ossessionata dalle regole, non riusciva ad amare veramente le persone. Ora, qual è la risposta? Come si diventa persone più amorevoli? La cosa più lineare sarebbe fallo e basta. Qua ci sono 15 elementi. Sii paziente questa settimana. Sei orgoglioso, sii umili. Oh, è chiaro. Provaci una settimana. Prova a vivere così una settimana, vediamo qual è il risultato. Ti dico cosa succederà: o ti inorgoglierai perché sarai riuscito a essere un minimo meno orgoglioso di ieri, o cadrai nella disperazione. Non è la via per produrre l'amore in noi. Dobbiamo, per avere l'amore, considerare quattro cose. Prima di tutto, chi è Dio? Se vogliamo sperimentare l'amore di Dio, prima dobbiamo avere un'idea chiara di chi Lui è. Dio è più santo ed è più glorioso di quello che possiamo immaginare. La sua giustizia è infinita. E se vuoi avere un'idea di chi è Dio, pensa a una luce inaccessibile, un fuoco consumante. La sua gloria è sufficiente per polverizzare te e me. Ma qualcuno si ricorda di quello che abbiamo detto all'inizio? Ma Dio è amore, no? Sì, ma il nostro peccato l'ha reso il nostro nemico. Il peccato ha causato che abbiamo a che fare con un Dio che è pronto a riversare sull'uomo le conseguenze della propria ribellione, ed è pronto a farlo con una giustizia precisa come un laser. Chi è Dio? Ma è possibile avere questo Dio come amico? È possibile, alla luce di questo Dio così incredibile, è possibile che l'universo abbia un sorriso e non un broncio nei miei confronti? Vogliamo dire che è possibile, ma prima di comprendere l'amore di Dio, dobbiamo comprendere chi è questo Dio che ci ha amati. Come può amarci? Com'è possibile che Lui non ci polverizzi? Dobbiamo capire chi è Dio e poi dobbiamo capire cos'è il peccato. L'uomo è così povero, sentiamo una misericordia così grande per l'uomo, perché cerca una risposta ai suoi problemi, un sollievo, vuole sapersi amato, ma non è pronto a dare uno sguardo onesto alla propria situazione. La sua estrema peccaminosità. C'è un programma degli anni Ottanta che aveva una trama un po' particolare, e un giorno questo programma aveva, l'episodio consisteva in questo: c'era un uomo molto cattivo che faceva parte di un'azienda, odiato da tutti i suoi impiegati, E un giorno fece una festa, c'era anche lui, e ad un certo punto lui uscì dalla stanza per andare in bagno e i commenti, possiamo immaginarli, no? Delle persone che erano rimasti, forse quel rettile va in bagno per togliersi la maschera da uomo che aveva addosso. Lui entrò in bagno, poi qua dove diventa un po' strana l'episodio, si guardò allo specchio e morì. Venne fuori tutto quello che era la sua cattiveria e lui morì. E pensavo a questo episodio e mi è venuto in mente l'episodio in cui Gesù morì e quando gli fu ficcato lo strumento di tortura nel fianco uscirono acqua e sangue e i dottori dicono che quello è il risultato di un cuore infranto, un cuore spezzato. E mi è venuta questa idea, cos'è che ha spezzato il cuore di Gesù? Guardarsi allo specchio e vedere il peccato. Questo è ciò in cui è risultato il peccato, nella morte di Gesù, di un cuore rotto. Dobbiamo capire chi è Dio, dobbiamo capire cos'è il peccato, dobbiamo realizzare ciò che significa la croce. Non conosceremo l'amore di Dio se non abbiamo una comprensione di questo Dio incredibile, del nostro peccato e se poi non abbiamo la comprensione del fatto che attraverso il sacrificio di Cristo i nostri peccati, se sei un credente, furono cancellati una volta per sempre. La propiziazione fu realizzata sulla croce. Propiziazione vuol dire tolto via, vuol dire lanciato fuori da questo universo, sparito per sempre. Questo fece Gesù sulla croce. Cancellò i tuoi e i miei peccati. Perché? Qualche merito? Qualche passo verso di lui che io ho fatto nella mia vita? Per il suo immenso amore, senza alcun contributo mio. Riconciliazione col Padre. E l'ultima cosa, se vogliamo avere vite che traboccano di amore, è riconoscere, comprendere che la motivazione presente della vita cristiana è la gratitudine. Dobbiamo sapere chi è Dio, dobbiamo sapere cos'è il peccato, dobbiamo comprendere ciò che è successo nella croce e dobbiamo comprendere la vita cristiana vissuta in gratitudine. Questo è necessario per sperimentare, vivere l'amore di Dio. Perché vedi, la vera gratitudine verrà solo quando hai capito i primi tre punti, chi è Dio, cos'è il peccato, cosa rappresenta la croce, perché solo a quel momento, quando tu comprenderai la gravità della situazione in cui ti trovi e ciò dal quale sei stato tirato fuori, solo in quel momento, quando lo Spirito ti avrà convinto nel profondo del tuo cuore, della tua estrema peccaminosità e del tuo estremo, della impossibilità di essere salvato, solo lì, quando lo Spirito Santo ti ha convinto, solo lì, e quando poi c'è la risalita e dici wow, cosa ha fatto Dio per me? Mi trovavo con questo Dio che giustamente ero sotto la sua ira e giustamente in questa vita e la prossima potevo solo aspettarmi delle punizioni, ma era causato dal peccato e una volta tolto il peccato di mezzo, questo Dio non è più un Dio contrario, non è più un Dio nemico, è mio Padre. E lui è per me e mi ama. Cuore che riflette così, un cuore spezzato dall'amore di Dio, e non potrei fare altro che vivere ringraziandolo e volendolo amare, non per ripagare, non possiamo ripagare, ma per ringraziare. Vogliamo questa settimana abituarci a ripeterci ad ogni momento, Dio, grazie che mi hai salvato. E questa è la musica di fondo della tua vita. Dio, grazie che mi hai salvato. Come posso dimostrarti il mio amore? Come posso acquistare più amore da te nel mio dipendere dal tuo amore, dimostrandolo ad altri? Fratelli e sorelle, che Dio compie in noi quest'opera, oggi e sempre. Caro Padre, cosa possiamo dire? Tu ci hai inclusi nel tuo amore. E noi, Signore, possiamo solo ringraziarti. La nostra tendenza è un'altra, è quella di voler guadagnarci qualcosa davanti a te, guadagnarci qualche merito, qualche segno di bravura, ma non è possibile. Tu hai dovuto farlo e l'hai fatto. E Signore, noi possiamo solo vivere ringraziandoti. E siamo convinti che man mano che noi ti ringraziamo scaturisce un amore che non è di questo mondo, che non è umano, e ci si vedrà la differenza. Aiutaci, Signore, rendici più consapevoli di quello che hai fatto per noi, nel nome di Gesù. Amen.